Buonasera a tutti. Alla fine, dopo le insistenze degli amici della Peghiera di Tesé, sono qui a cercare di darvi la mia testimonianza. C'è una legge non scritta dalla Peghiera di Tesé che induce a dare le proprie testimonianze, soprattutto dopo chi come me, dopo tanti anni, frequenta questa serata di preghiera. Io mi sono avvicinato per caso circa 20 anni fa alla preghiera di Tesé ancora a San Lorenzo e ne sono fuggito. I lumini mi sembravano una cosa un po' ossianica e avevo deciso che non facevano per me. Poi, nel 94, mia figlia Francesca con un gruppo di scout è venuta alla preghiera di Tesé e io l'ho seguita un po' per curiosità, un po' per controllarla. E da allora la preghiera mi accompagna quasi sempre, quando posso, il venerdì, il primo venerdì del mese. Ed è un momento importante, un momento di calma, un momento che mi dà di nuovo pace e soprattutto mi permette di riflettere su me stesso. Questa è la mia avventura con voi. Adesso vi parlerò della mia esperienza e del mio incontro con il Signore a Lourdes. Anche questo è avvenuto in modo abbastanza strano. Era il 1967 e mi ero appena maturato, avevo 18 anni compiuti. In quelle estate in cui, data la maturità da luglio a novembre, c'è ozio senza riposo, insomma, incontro un mio compagno di liceo, parliamo dell'estate, sì, andiamo al mare, poi andiamo al Monti e poi lui mi dice: ma poi vorrei anche andare a Lourdes. Io, che sapevo poco di Lourdes, quasi nulla, gli dissi: ma sì, andiamo anche a Lourdes. Abbiamo dato la maturità. E io uscivo da un'esperienza di anni di liceo fatto dai salesiani e avevo maturato una certa critica feroce nei confronti sia della Chiesa che dei preti, quindi non partivo col piede giusto, insomma. Ma soprattutto non sapevo nulla dell'agguato che mi veniva teso. Era l'8 di ottobre del 1967. Arrivo a Porta Nuova e vedo barelle, carrozzelle, malati, medici, infermieri, una vettura barellata che non avevo mai visto, e mi rivolgo a questo amico e gli dico: ma dove mi hai portato? E lui, che credo sapesse, mi dice: ma mia sorella che sapeva. E inizio questo viaggio con molta ribellione dentro e soprattutto con non assoluta disponibilità. Il pellegrinaggio allora durava una settimana, si partiva di domenica e si tornava di domenica. Inizia questa avventura che è fatta di incontri, come poi vi dirò ancora dopo. E il primo incontro è con un malato che ha la mia età, ha 18 anni, si chiama Vincenzo, è reduce passivo di un gravissimo incidente d'auto, uno dei primi forse, che gli ha asportato tutti gli arti inferiori e anche con grossi problemi al suo apparato genitale. Questo ragazzo che ha là incomincia a parlarmi della sua malattia, della sua infermità e soprattutto del suo handicap sessuale. Vede le ragazze che girano nei vagoni e soprattutto fanno parte del pellegrinaggio e le guarda con lo sguardo con cui un diciottenne guarda un'altra diciottenne. E mi dice: io non potrò mai avere rapporti. Questa è stata la prima botta. Perché? Perché un diciottenne ha la consapevolezza di essere prestante, di essere immortale, di essere come anda il mondo, insomma. Ha davanti a sé una vita. E quella vita era una vita spezzata, sicuramente. Ma io non capivo ancora, certo mi aveva fatto una certa impressione. Sicuramente le persone che mi incontravo dopo i primi giorni, io dissi che avevo visto tutto di quel luogo, che sicuramente non ci sarei mai più tornato perché non avevo avuto nessun beneficio di alcun genere, insomma. Il mercoledì, e con questo poi ho finito, sempre accompagnando questa persona, era barellata, no? Quindi era su una barella, steso su una barella, talvolta su una carrozzina. Era diventato il mio malato, era la persona con quale colloquiavo di più, e lui si apriva fin dal primo momento molto con me. Entriamo in questo posto che è la Basilica di San Pio X, che è una basilica sotterranea, poi vi dirò qualcosa di Lourdes. E qui, in questa celebrazione, questa messa internazionale molto bella, con molti canti anche molto belli, molto diversi da quelli di Tesema, insomma molto belli, mi ritrovai a piangere su me stesso e sulla mia vita, che era appena incominciata, insomma. E uscendo dalla Basilica di San Pio X, incontrai una cara amica, peraltro, che è ancora amica adesso, che mi aveva chiesto il giorno prima cosa ne pensavo di questa esperienza, e io le avevo detto tutte le mie perplessità e i miei rifiuti, le mie... Quando uscì da quella celebrazione, le dissi che il Signore mi aveva toccato e che aveva incontrato il Signore attraverso Vincenzo e che sicuramente sarei ritornato a Lourdes. Con una promessa forse molto infantile, ecco, perché certamente era molta l'emozione e forse anche la superficialità. Lourdes è un luogo di incontro dove il cielo e la terra si toccano. Come voi sapete, è un luogo che non è soltanto per noi cristiani credenti, abbiamo una presenza di 6-7 milioni di persone ogni anno. L'anno scorso, che era il 150enario delle apparizioni, ha toccato la soglia di quasi 10 milioni di persone. Cosa ci va a fare tutta questa gente? Qualcuno di voi avrà sentito ancora in quest'anno, sia a luglio sia adesso, dai giornali, miracoli. Gente che, donne, uomini che sono arrivati e che non camminavano e che poi camminano, o cose di questo genere. Anche, è probabile, io ero là in quei giorni in cui queste cose risuonavano, insomma, ma non vi so dire nulla di più. Bene, in quel luogo l'Unitalsi, che era il vettore di quel treno del 67, come dice la sigla Unione Nazionale Italiana Trasporto Malati a Lourdes, Santuari Internazionali, è forse l'associazione laicale più diffusa e più numerosa in tutta Italia. Muove decine di migliaia di persone, muove nel senso che ovviamente li trasporta anche, sani e meno sani, a Lourdes e non solo a Lourdes. Certo, Lourdes è il cuore dei pellegrinaggi cristiani, come voi tutti sapete. Cos'è accaduto in quel luogo? In quel luogo è accaduto un fatto semplicissimo e straordinario in un tempo. Una ragazza, che tutti sapete essere Bernadette Soubirous, aveva 14 anni, aveva l'età di Maria, grosso modo. L'11 febbraio del 1858 parte da casa perché vive una situazione di miseria. La sua famiglia è sul lastrico, non hanno più niente da mangiare, non hanno neanche più una casa. E per rendersi soggetto economicamente utile alla famiglia, parte con sua sorella e un'altra amica per andare in qualche posto dove raccogliere un po' di legna e altro, ossa, da poter in qualche modo mettere nella stufa per farsi da mangiare, ma soprattutto per rivendere e quindi per raggranellare due soldi. Questa vicenda di per sé assolutamente banale è una vicenda che ci è molto vicina a tutti noi. Chi di voi ha fatto un'esperienza di un viaggio a Tese, per esempio? Cosa fa? Lascia casa, amici, parenti, lavoro, attività e si reca verso un luogo, che è un santuario, che è un luogo dove il Signore si fa prossimo, il Signore appare in qualche misura, si rende visibile. Ecco, questa è l'esperienza di Bernadette. Bernadette va in un posto dove non sa, nessuno di voi che è andato una volta a Tese o è andato a Lourdes non sapeva dove andare e cosa gli sarebbe capitato. E lì avviene un incontro. Le prime apparizioni sono assolutamente silenziose, con una ragazza, ci dice Bernadette, e la chiama quella là, Acherò, di cui lei resta assolutamente conquistata, ed è una ragazzina, Si fida talmente tanto di questa persona che dopo tre volte che la vede le promette di tornare per 15 giorni senza sapere chi è. Allora ce n'è per tutti, no? Qui il significato è quello di fidarsi di cose non visibili, perché non sa neanche come si chiami. Dopo le chiederà la signora, come la chiama lei, le dirà che soi era Immaculata Concezio, che vuol dire io sono l'Immacolata Concezione. Badate, le parla nel dialetto, perché Bernadette non sa altro che il suo dialetto, non sa né leggere né scrivere, non sa il francese, è illetterata, è una poveretta. E in quel luogo, la grotta, che è un posto dove il Gave lascia detriti, un immondezzaio, Maria appare. Questa circostanza mi ha fatto sempre molto riflettere, perché di immondezzaio credo ne abbiamo un po' tutti, e quindi se è apparsa lì può apparire anche a noi. Il Signore può farsi visibile a ciascuno di noi. Lì è incominciata questa mia avventura con l'Unitalsi nei primi anni. Il pellegrinaggio era diventato un momento centrale della mia vita, del mio anno. Di nuovo anche lì per fare pausa, per ritrovare me stesso, non soltanto con il servizio ma con la preghiera anche. E poi, per farvela breve, lì si incontra il mondo veramente, l'umanità, dove ci sono gente che arriva da tutto il mondo, italiani, francesi, tedeschi, inglesi, americani, oggi tantissimi indiani. E mi sono chiesto come mai tanta gente arriva da tanto lontano. Anche noi avremmo una Madonna più vicina, dalla Consolata a Europa, alla Madonna della Guardia, Pompei, pensate un poco. E perché tanti chilometri, tanta strada per arrivare in quel posto? Come mai? Avevo bisogno di più tempo. E soprattutto mi ero accorto che c'erano accanto a me degli altri volontari, che non erano soltanto quelli dell'Unitalsi, vale dire dei pellegrinaggi italiani, ma che dedicavano del proprio tempo, e qui è l'ultima cosa su cui vorrei soffermarmi, il tempo, agli altri, che non erano quelli solo italiani, erano gli altri, chi arrivava. Questa esperienza va sotto il nome di Ospitalité. L'Ospitalité è un'associazione di laici, volontari, che si pagano il viaggio e le loro ferie per rimanere in servizio a Lourdes per gli altri pellegrinaggi. E qui ho incontrato il mondo veramente. E mi sono detto, ma perché non dedicare del tempo così, al di là del mio pellegrinaggio, della mia esperienza iniziale? E così è iniziato un altro tipo di esperienza, l'esperienza all'interno dell'Ospitalité, che è nata da laici, che che stavano al bar della stazione di Lourdes e vedendo arrivare i primi treni con gli ammalati e dovendo questi ammalati recarsi alla grotta o alle piscine o ai santuari e dovevano fare un pezzo di strada. E allora avevano deciso di rendersi disponibile per questo tipo di servizio. 1880-85, da allora questa avventura continua in modo diverso evidentemente. Allora, il viaggio e il percorso per ciascuno di noi passa attraverso situazioni diverse. Passa attraverso mia figlia che mi convoca a Tesè, passa attraverso Vincenzo che mi dà la sua testimonianza di malato, passa attraverso tanti volti che il Signore ci pone accanto nella nostra vita. Che cosa mi rimane da dire? Perché ho suggerito la scelta di questo brano che a me ha fatto tanto bene? Quello del Samaritano che tutti conosciamo. E il prossimo. Mi ha colpito molto il giorno in cui mi sono ritrovato, ero in Terra Santa, a scendere da Gerusalemme verso Gerico. Come voi sapete, Gerusalemme è a 700 metri sul livello del mare, Gerusalemme è a molti metri sotto il livello del mare. Questa strada è una strada obbligata, scende attraverso il deserto di Giuda. Anzi, a un certo punto per i turisti c'è un cammello con un beduino che a metà strada segna lo zero e quindi si potrà fare la fotografia. Ma ciò che più mi aveva colpito è che quella strada, essendo percorrendo una zona assolutamente desertica, il deserto di Giuda è un deserto roccioso ma è privo assolutamente di vegetazione, non c'è un'anima viva, non c'è una pianta, non c'è niente. Ora, se c'è una macchina che si ferma perché ha una ruota rotta o perché gli manca la benzina, non puoi non accorgertene, non puoi non fermarti. Perché? Perché lo vedi. E invece in questo brano, non so se avete fatto caso, ci passa il sacerdote, ci passa il barelliere, ci passa... lo vide e andò oltre. E passò oltre. E poi arriva questo samaritano, che badate è un credente, ma che faceva viaggio, secondo me era un commesso viaggiatore per le cose che ci dice dopo. E cosa ci dice? Che gli passa accanto, ma la parola chiave è lo vide e ne ebbe compassione. Si ferma, dedica del suo tempo. Non solo gli fascia le ferite, gli versa l'olio, lo carica sulla sua macchina, lo porta al primo motel di soccorso, ma non basta. Dà dei soldi all'albergatore, ma non basta. Perché? Perché costui che evidentemente viaggiava per gli affari suoi, non fa affari, si preca un giorno e quando torna si prende cura ancora di questo poveretto. Il Signore ci chiede chi è il prossimo. Non finisce mica la frase, vedete? A quello che gli chiedeva, che gli aveva posto il tranello, dice, dimmi un poco chi è il prossimo. Va, e anche tu fa lo stesso. Ecco, lui mi ha aperto gli occhi sul prossimo. Ma chi è sto prossimo? Qui alla preghiera di Tesè abbiamo avuto ricche testimonianze di persone che hanno speso il loro tempo, la loro vita per gli altri, chi in Africa, chi nelle comunità, chi in associazioni, onlus, tutto quello che è immaginabile e possibile. A me la cosa che fa più male è pensare che io che faccio anche il volontario in un'associazione per gli altri, molto spesso non vedo il mio prossimo in casa, che è la prima occasione di incontro con gli altri. Io c'ho una suocera e una mamma. Mia mamma ha 94 anni, mia suocera ne ha 80. mi fa una fatica boia andare tutte le volte a trovarle perché so che mi raccontano sempre le stesse cose, che mi narrano sempre i loro problemi e il mio tempo per loro non c'è. Ho sempre una scusa dicendo guarda che ho proprio bisogno di lasciarti perché adesso devo fare altre cose. Allora, che il Signore ci trovi pronti, me per primo, ad accogliere il prossimo che il Signore ci pone accanto. Certo, la famiglia non ce la siamo scelta, ce la siamo trovata, ma essere figlio ed essere genitore, per chi lo è la prima sfida a cui il Signore ci chiama. Quelle persone che il Signore ci ha posto accanto sono quelle che più sono prossime. Altrimenti invano andremo al cottolengo, a tutte queste altre belle cose che si possono fare se poi trascuriamo quelle persone che il Signore ci ha posto accanto. Credo che questa sia la sfida più grossa che questo brano, ci venga a proporre questa sera. Grazie.